ma oltre che con mosche, topi, tuponi e pidocchi, i soldati coabitavano con la morte, e la morte attesa e i morti che stavano attorno. Dice un soldato, accennando la terra di nessuno: il mucchio di morti che c'era era alto più di 4 metri e largo più di 10. Erano tutti morti che la barriera che facevano non si poteva più andare avanti. Coi morti in trincea si mangia, si beve, si interloquisce come se fossero vivi. Il sottotenente morto dorme accanto a me, immobile e indifferente. Rubiamo le scatolette di carne ai morti, beviamo la borraccia dei morti, ci facciamo coi morti parapalle e scaldapiedi. Pestai un corpo e cadi a terra. Mi trovai adagiato sopra un soldato morto incassato nella pietra a cui mancava la testa. C'è a metà del camminamento un ginocchio piegato che emerge. Serve come punto di ritrovo durante la notte per la distribuzione del caffè e dei viveri quando giungono. Ecco, queste sono frasi tratte da lettere dei soldati. Frasi ricorrenti erano anche: un minuto ci sei, un altro sei morto. E anche: se non si muore oggi, si muore domani. C'era una consapevolezza diffusa tra i soldati di tutti gli eserciti belligeranti che la guerra era ormai priva di scopi e aveva triturato qualsiasi precedente motivazione per combatterla. I soldati inglesi cantavano nelle trincee sull'aria del valzer delle candele questa filastrocca che traduca: noi siamo qui perché siamo qui, perché siamo qui, perché siamo qui, noi siamo qui perché siamo qui, siamo qui perché siamo qui. C'è una leggenda che può considerarsi il prolungamento di questo stato d'animo. In qualche parte, tra le due opposte linee, si trovava un gruppo della forza di un battaglione, alcuni dicevano di un reggimento, composto da disertori semi-impazziti provenienti da tutti gli eserciti, alleati e nemici, che vivevano sottoterra perfettamente in pace tra loro in trincee, rifugi e buche abbandonati, d'onde emergevano la notte per saccheggiare cadaveri e procurarsi cibo e bevande. Quell'orda di selvaggi visse sottoterra per anni e infine si fece così numerosa, rapace e irrecuperabile che fu necessario sterminarla. I disertori comprendevano francesi, italiani, tedeschi, austriaci, australiani, inglesi e canadesi. Vivevano, essi almeno vivevano, in buche e grotte sotto certe zone della linea del fronte. Quegli esseri barbuti, barcollanti nelle loro uniformi lacere e rattoppate, erano un mito creato dalle sofferenze dei feriti come conseguenza delle angosce, delle privazioni e dell'abbandono, o esistevano veramente? È difficile dirlo. In ogni caso la storia riscuoteva un seguito molto forte tra le truppe che sostenevano che lo Stato Maggiore Generale non riuscì a trovare il modo di liquidare quei banditi fino alla fine della guerra e che poi dovette liquidarli con i gas. Questa leggenda suggerisce, più di ogni altra, un sentire comune a molti fanti di tutti i fronti, cioè che il vero nemico di qualunque soldato è la guerra e non sono i soldati nemici. Ancora una volta c'è una parodia di una nota canzone che lo dice con chiarezza: prendi il fucile e buttalo giù per terra. Vogliamo la pace, vogliamo la pace, vogliamo la pace e non mai più la guerra. Oh, se tenessi in mano una rivoltella, vorrei sparare, vorrei sparare in fronte a questa guerra. Scriveva Robert Grouse, noto scrittore inglese, a proposito dell'esercito inglese, ma credo che questo valga per tutti i paesi belligeranti, i soldati odiano lo Stato Maggiore e lo Stato Maggiore lo sa. Lo spirito nelle trincee era ampiamente difensivo. Non c'era intenzione alcuna di provocare i tedeschi oltre il loro normale livello di ostilità. Invece gli Stati Maggiori pretendevano un comportamento offensivo, assalti per la conquista delle trincee nemiche, cecchinaggio e fuoco di disturbo, e così alteravano il delicato equilibrio che permetteva la sopravvivenza e che per esempio aveva portato a colpire certi punti delle trincee note a entrambi gli eserciti dove non c'erano soldati, e poi permettere invicendevolmente indisturbati lo sgombero dei feriti dalla terra di nessuno, fare la fienagione in primavera oppure la raccolta della frutta. Tutto ciò invece veniva contrastato dagli Stati Maggiori e la distanza tra essi e la truppa aumentava ulteriormente. Era d'altra parte inevitabile che in una guerra in cui il contatto col nemico, benché fosse invisibile, rimaneva costante, allo spirito offensivo desiderato dagli Stati Maggiori non potessero che subentrare delle forme di modus vivendi e che la patria, che troneggiava nei giornali e nei rotocalchi, divenisse più estranea di qualsiasi nemico. Il pastore abruzzese di Castel del Monte, che tu citavi, Castel del Monte è un paese del Gran Sasso, annota nel suo diario questo discorso di un tenente. Dovete sapere che in molti paesi i soldati italiani hanno dato il pane al nemico in cambio del tabacco. Questo tra voi non ci deve essere. Dare il pane al nemico che ne ha tanto bisogno significa aiutarlo, che poi quando si deve aggredire, invece di trovarlo debole, lo troviamo forte perché è nutrito del nostro pane. Durante le lunghe soste nelle trincee non si deve mai perdere lo spirito aggressivo. Appena vedete un nemico, un colpo e freddatelo. Sarà sempre uno di meno. Non bisogna mai risparmiarli. Nessuna simpatia. Fucile e cartucce col nemico. E nient'altro, non vi lasciate trasportare dalla tenerezza del cuore o da avere compassione. Bisogna tenere alto l'odio e la volontà di accopparli. Così sarà più breve la via della vittoria. Tenente che evidentemente era molto consapevole del modo di sentire della truppa, molto diverso dal suo. Infatti il pastore abruzzese racconta: tra di me osservai, se noi tentiamo di accopparli, loro tentano di accopparci, e così non se ne risparmia nessuno, che resteremo tutti accoppati. E questo è proprio l'amore del prossimo. Ma tornando sull'invisibilità del nemico, voglio ricordare il senso di sollievo che si provava nel riuscire a vederlo, ma anche contemporaneamente l'effetto perturbante che questo produceva. E Lucio dice: è da oltre un anno che io faccio la guerra un po' su tutti i fronti e finora non ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, come tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi, senza neppure vedersi. È orribile. È per questo che ci ubriachiamo tutti da una parte e dall'altra. Lussu qui ci comunica il suo senso di liberazione da un incubo quando finalmente da un osservatorio riesce a vedere il nemico. Una vita sconosciuta si mostrava improvvisamente ai nostri occhi. Quelle trincee che pure noi avevamo attaccato, tante volte inutilmente, così viva c'era stata, era stata la resistenza, avevano finito per apparirci inanimate, come case lugubri, inabitate da viventi, rifugio di fantasmi misteriosi e terribili. Ora si mostravano a noi nella loro vera vita. Il nemico, gli austriaci, ecco il nemico. Ed ecco gli austriaci, come noi, che ora si muovevano, parlavano e prendevano il caffè, proprio come stavano facendo dietro di noi in quell'ora stessa i nostri stessi compagni. Strana cosa, un'idea simile non mi era mai venuta in mente. Ora prendevano il caffè, curioso. E perché non avrebbero dovuto prendere il caffè? Perché mai mi appariva straordinario che prendessero il caffè? E verso le 10 o le 11 avrebbero anche consumato il rancio, esattamente come noi. Forse che il nemico può vivere senza bere e mangiare? Certamente no. Allora, qual è la ragione del mio stupore? Insomma, in una guerra, nella grande guerra, diventava perturbante scoprire che il nemico prendeva il rancio o il caffè esattamente come noi. E lui era un punto tale che all'inizio della guerra, nel corso della ritirata austriaca del 14, dopo giorni di combattimento, le ostilità con i russi cessarono rapidamente dal momento che gli austriaci si accorsero che il nemico era fatto di individui umani che potevano essere riconosciuti come tali. E pochi giorni dopo, soldati austriaci e russi si trovarono per mangiare insieme nella terra di nessuno. Esaminando le canzoni che si cantavano di nascosto dai comandanti in trincea, il nemico diventa chiunque ti spinga alla morte, sia esso lo stato maggiore o il tuo comandante. Questa qui della possibilità di uccidere il proprio superiore come atto di vendetta era molto importante, perché dava forza e permetteva ai soldati di sopravvivere. Maurizio Sacchi, un mio amico che era detto Lenin, che era nel 7° bersagliere impegnato nel Basso Carso, mi ha cantato: il 24 maggio, quanché l'alba comincia a spuntar, se non c'era quella roccia, un macello diventò. Maledetto sia il tenente con quei tubi di gelatina, si le staita la rovina della gioventù. E subito dopo mi ha detto: quegli ufficiali che erano cattivi si facevano fuori, noi si andava all'assalto, tornando indietro, che loro non volevano che si andasse al riparo, allora si liquidavano dietro di loro. Loro non potevano scappare e continuavano a mandarci su degli ufficiali, e come arrivavano pieni di entusiasmo gli si diceva di fare il bravo, altrimenti si eliminavano tutti, li sparavamo. Non era infrequente che degli ufficiali venissero uccisi in questo modo. Ecco una canzone concentrata, un fuoco e mitragliatrici concentrate. Montenero e Monte Cappuccio, Monte di Doberdò, il mio reggimento più volte distrutto, quanti fratelli son morti lassù. Sti generali testa di cazzo, grida Savoia, avanti si va. Prima dell'assalto, racconta un soldato, tutti ci davamo l'indirizzo l'uno con l'altro. Dicevamo: se muoio io, tu scrivi ai miei chiari. Se muori tu, scrivo io. In trincea, tra l'altro, si era spesso con le gambe immerse nell'acqua e nel fango, sotto la pioggia o la neve. Inoltre, racconta Mussolini, la vita di trincea, monotona e aspra, contrassegnata soltanto dallo stilicidio quotidiano dei morti e dei feriti, indurisce i soldati. Parlar loro non si può. Riunire gli uomini in prima linea per tenere loro un discorso significa esporli a un sicuro e immediato massacro da parte dell'artiglieria nemica. È il nemico, la presenza del nemico, che spia e spara a 50-100 metri, ciò che tiene elevato il morale dei soldati. Non i giornali che nessuno legge, non i discorsi che nessuno tiene. Insomma, la guerra in trincea era una serie di attese. Attesa della luce, attesa di un suono, attesa del prossimo comando, attesa delle prossime notizie da casa, attesa di un permesso di pochi giorni, attesa della prossima morte vista o raccontata, attesa del prossimo proiettile che avrebbe bucato un viso o un corpo, attesa della propria morte, attesa del silenzio. Per sfuggire alla tragica monotonia di questa vita, i modi non erano molti. Fantasticare, da cui nascere di molte leggende, alfabetizzarsi per scrivere lettere a casa e leggere quelle ricevute da casa. Tu giustamente ricordavi che c'è stato 4 miliardi di lettere scritte, ed è così. Oppure ascoltare al grammofono, che era una recente inciso invenzione, opere liriche. Piacevano molto la Ita o il Trovatore. E tra l'altro c'era un portalettere che cantava molto bene e che saliva indisturbato, mai nessuno gli ha sparato, neanche dagli austriaci, anzi gli austriaci gli battevano le mani quando cantava. Questa era un po' la situazione. E altra possibilità era appunto quella di fare delle canzoni e farle circolare. Al più possono essere le canzoni proibite e represse, ma le cosiddette canzoni disfattiste furono certo molto cantate, conosciute per trasmissione orale o per foglietti scritti a mano che giravano su tutto il fronte. Ecco, queste canzoni hanno rappresentato per i soldati un utilissimo strumento di controinformazione, soprattutto le strofette del generale Cadorn, che mettendole tutte in fila, le centinaia che sono, ci danno un'immagine della guerra. Grazie.
Sono ancora qualche domanda, venite pure qui, perché se no c'è un ultimo intervento, quello di Stefano.
È lui.
Sì. Vuoi stare seduto in piedi?
No, mi
sì, mi si sente? Va bene. Ecco, in breve, visto che si è fatta un'ora piuttosto tarda, il mio intervento in realtà voleva focalizzarsi su una figura che attraversa l'esperienza della Prima Guerra Mondiale e poi cerca di rifletterci sopra in una maniera filosoficamente avveduta. Si tratta appunto di Walter Benjamin, quindi in breve due parole che mettono in luce il contesto biografico e storico in cui lui si muove e poi qualche riferimento ai testi. Allora, dal punto di vista biografico, Walter Benjamin è nato nel 1892 a Berlino e conosciamo un po' quello che lui fece durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, soprattutto grazie alla testimonianza dell'amico Gershom Scholem, il quale ha scritto un bellissimo libro su Benjamin intitolato Storia di un'amicizia. E appunto è interessante leggere i primi capitoli del libro di Scholem, perché Benjamin e Scholem si conobbero proprio nell'estate del 1915 a Berlino. Allora Benjamin aveva 23 anni, Scholem era di 6 anni più giovane, quindi non aveva ancora 18 anni. Ed entrambi quindi sono testimoni dello scoppio del conflitto. E quello che sappiamo è che Benjamin, di estrazione altoborghese, diciamo, cresciuto nell'Ovest, nel Westen berlinese, riesce a farsi riformare, riesce a evitare di essere chiamato alle armi a più riprese. Quindi alla fine del 14, poi nel 15 e poi ancora nel 16, adducendo alcuni pretesti. Rispetto alla loro posizione, si è parlato degli intellettuali e si è parlato del modo in cui anche le campagne mediatiche di stampa riuscirono a in qualche modo coinvolgere le masse. Rispetto invece a Benjamin e Scholem abbiamo a che fare con due intelligenze importanti che da subito sono critiche, anzi avverse alla guerra. Tra le altre cose, appunto, Scholem nota che sia Benjamin che Scholem si trovavano appunto in accordo con le posizioni espresse da Karl Liebknecht. Benjamin e io, scrive, giungemmo ben presto a parlare della posizione da assumere rispetto al conflitto. Scholem ci parla dei loro primi incontri, siamo nel luglio del 1915. Gli dissi che condividevo la posizione di Karl Liebknecht, il quale già dalla fine del 1914 aveva votato al Reichstag contro la concessione dei crediti bellici, a proposito del dramma della Seconda Internazionale che è stato evocato prima. Benjamin mi disse di essere assolutamente d'accordo con me. Non solo. I due amici sono anche d'accordo nell'esprimere fortissime riserve nei confronti di un intellettuale ebreo molto in voga e importante all'epoca come Martin Buber, perché effettivamente Buber è tra gli esempi di coloro che furono contagiati dall'entusiasmo bellicista. Cioè Buber si era espresso a favore della guerra. E Scholem ricorda anche di aver raccontato a Benjamin degli incontri clandestini che i socialdemocratici antimilitaristi organizzavano periodicamente, senza autorizzazione della polizia, scrive, in un ristorante di Neukölln. E aggiunge, sempre Scholem, Benjamin fu straordinariamente colpito da questi miei racconti e mi ascoltò con grande interesse. Voleva anche collaborare in qualche modo con l'opposizione. E quindi Scholem lo invita a casa sua per fargli leggere alcuni scritti. Si trattava, dice Scholem, innanzitutto del primo e unico fascicolo della rivista Die Internationale, diretta da Rosa Luxemburg e August Thalheimer, alla cui diffusione illegale avevo contribuito io stesso insieme a mio fratello. Quindi sappiamo da queste rapide notizie quale fosse la posizione di Benjamin. Va detto anche questo, direi, per inquadrare un po' il discorso, che nella vita di Benjamin lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rappresentò una cesura di fondamentale importanza, perché all'epoca, diciamo degli anni 10, Benjamin si impegna attivamente nella cosiddetta Jugendbewegung, nel movimento giovanile. Aveva finito il liceo e stava cominciando l'università. Il movimento giovanile è un movimento composito, come tanti altri movimenti dell'epoca, del primo Novecento, che merita di essere studiato, perché c'era tutto un ribollire di, diciamo, giovani che contestavano la società borghese in vari modi. E quindi Benjamin diede il suo contributo attivamente, scrivendo articoli anche sotto pseudonimo in varie riviste collegate alla Jugendbewegung, al movimento giovanile. Poi, ahimè, dopo la Prima Guerra Mondiale, tanti esponenti di questi movimenti assunsero posizioni di destra, di estrema destra, e poi in prospettiva aderirono anche al nazismo. Ma all'epoca si trattava di una situazione molto più fluida, caratterizzata appunto da questo scagliarsi contro la staticità della Germania guglielmina in nome di quello che chiamavano costoro anche lo spirito, uno spirito che era collegato anche alla gioventù, una gioventù che veniva brandita proprio come un ideale legato appunto a una, non so, senso di rinnovamento, di ispirazione nietzschiana, potremmo dire. E cosa succede? Che proprio nell'agosto del 1914, allo scoppio della guerra, uno dei più cari amici di Benjamin, cioè il poeta Fritz Heinle, si suicida insieme alla fidanzata Clara Seligson, lasciando appunto una lettera che dichiarava che il loro gesto era un gesto di protesta estremo e radicale nei confronti dello scoppio del conflitto. E è noto, adesso non mi addentro troppo nella filologia e nella biografia di Benjamin, ma è evidente che questo evento sancì per Benjamin davvero una cesura fondamentale, che lo portò peraltro a rompere con il movimento giovanile, di cui diversi elementi invece si espressero a favore della guerra, e anche a in qualche modo ritirarsi in una sorta di silenzio. Va ricordato che Benjamin all'epoca, come Scholem, era un appassionato lettore della Fackel, della rivista che Karl Kraus pubblicava a Vienna. Karl Kraus è anche un altro nome importante in questo contesto, di qualcuno che dentro l'impero austro-ungarico da subito fu un feroce critico dell'esaltazione bellicista che aveva contagiato un po' tutta la popolazione, o la gran parte della popolazione. E quindi Benjamin ruppe addirittura esplicitamente con quello che era il grande esponente della Jugendbewegung, ovvero Gustav Wieneken, un riformatore pedagogico che si espresse anche lui risolutamente a favore della guerra, e quindi scrisse anche una lettera molto chiara in cui prese le distanze nel marzo del 1915, ruppe ufficialmente con Wieneken. Questo per dirvi quanto dal punto di vista biografico l'evento sancisce una importante rottura. Poi, per quanto riguarda il percorso di Benjamin, va ricordato un'altra cosa, che tra il 15 e il 16 lui resta in Germania, appunto si fa riformare, e poi studia tra Berlino e Monaco, era l'epoca dei suoi studi universitari, e poi nel 17, invece a metà del 17, si reca in Svizzera, dove poi scrive la sua tesi di dottorato. La Svizzera tra il 17 e il 19, negli anni della guerra, fu luogo di esilio di tanti intellettuali, tra cui anche Ernst Bloch, e quindi gli anni di questo chiamiamolo esilio svizzero sono anni anche ricchi di incontri importanti, primo fra tutti quello con Hugo Ball e appunto con Ernst Bloch. Ricordo la figura di Hugo Ball perché Hugo Ball aveva pubblica in quegli anni, scrive la Kritik der deutschen Intelligenz, la critica dell'intelligenza tedesca, che è un libro straordinario di attacco feroce contro proprio le premesse stesse della guerra, ovvero il militarismo prussiano, radicato nel luteranesimo, secondo la lettura anche teologicamente avveduta di Hugo Ball. Dopodiché, diciamo, verso il novembre del 19, quindi a guerra conclusa, Benjamin, che nel frattempo si era sposato, lascia la Svizzera e ritorna poi a Berlino, dove insomma cerca invano di fare una carriera accademica che fallirà nel corso dei primi anni 20. Ora, questo per quanto riguarda un po' l'evento e lo sfondo biografico. Per quanto riguarda invece i testi, visto che il tempo che abbiamo è poco, ne volevo indicare in rapida successione alcuni, però mettendo in luce qual è poi la questione. Cioè, tra i tanti punti di vista che sono emersi oggi, forse quello di Benjamin è particolarmente originale in qualche modo. Come giustificare la guerra? Certamente nessuna giustificazione può funzionare, si tratta solo di maschere ideologiche. Quello che fa Benjamin è un'altra cosa, però cerca di capirne il significato. Non so se capire il significato di questo conflitto significhi giustificarlo, non credo. Però certamente sono testi che vanno letti anche con una certa distanza critica. Allora direi, per semplificare e in rapida successione, che il contributo fondamentale di Benjamin consiste nel mettere in relazione appunto il tema della guerra con il tema dell'esperienza, della Erfahrung. Sono stato ammirato da quello che raccontava Bermani intorno proprio alla caratteristica dell'esperienza della guerra di trincea, e magari poi ci torniamo nella discussione perché sono punti fondamentali. Questione dell'esperienza che diventa per lui fondamentale, che è poi l'esperienza della modernità, come si diceva poc'anzi. come ha detto appunto Bermani, la guerra come il momento in cui si inaugura qualcosa, ma questo qualcosa che si inaugura è una modernità che, il cui vero volto lì si dispiega pienamente in qualche modo. E le coordinate concettuali in cui Benjamin colloca le trasformazioni dell'esperienza legate alla guerra sono tutto sommato quattro, almeno nella mia ricognizione, molto sommaria, ovvero i concetti di violenza, di ebbrezza, di tecnica e di povertà. Quindi quattro concetti che da soli, ciascuno meriterebbe un approfondimento, ma legati a quattro testi diversi che Benjamin scrive anche in momenti diversi. Il primo, quello di violenza, è legato a uno dei testi più celebri di Benjamin, scritto a caldo proprio negli anni che seguono immediatamente alla guerra e alla rivoluzione tedesca, la fallita rivoluzione tedesca, che però in particolare a Berlino ha una durata che va ben oltre il 19, insomma, perché il clima che si respirava a Berlino nel corso del 19 e anche nel corso del 20 era un clima di sollevazione permanente, diciamo. Berlino è un po' una spina nel fianco, per questo si decide, i socialdemocratici scelgono Weimar per riunirsi, perché a Berlino non si riusciva a riunirsi sostanzialmente. Quindi nel 21 pubblica Benjamin il saggio dal titolo Per la critica della violenza, in cui evoca esplicitamente appunto la violenza bellica e si sofferma anche sul tema della violenza militare e del servizio militare obbligatorio. Quindi in questo saggio quello che emerge, detto in maniera molto sintetica, è che anche l'evento della guerra, della Grande Guerra, va collocato nel contesto della civiltà giuridica, del diritto e della funzione che svolge il diritto. Diritto che, secondo Benjamin, ha la funzione essenzialmente non di tutelarci rispetto alla violenza, ma di porre e in qualche modo alla funzione di perpetuare la violenza. Infatti la distinzione su cui poggia il saggio è quella tra violenza che pone il diritto e violenza che conserva il diritto. E l'esempio che fa Benjamin, proprio per dare un'idea di quello che è la violenza che pone il diritto, guarda caso, è la leva obbligatoria. La leva obbligatoria. Un perfetto esempio di violenza che conserva il diritto. E proseguendo nell'analisi, Benjamin osserva che opporsi alla leva obbligatoria significa non semplicemente evitare il servizio militare, ma chiaramente mettere in discussione radicalmente il ruolo dello Stato. C'è questa famosa sua notazione circa un anarchismo infantile che pensa di poter rifiutare unicamente la leva senza mettere davvero in discussione radicalmente lo Stato e la funzione che il diritto svolge all'interno dello Stato. Quindi chi intende criticare il militarismo deve criticare ogni potere giuridico, quindi anche il potere legale o esecutivo. Il testo per la critica della violenza, ripeto, è del 21 e in qualche modo evoca le varie tipologie di violenza che gli europei avevano sotto gli occhi in quel periodo. Ma è soprattutto in un altro testo più tardo, che viene pubblicato nel 1928 e che chiude una raccolta intitolata Strada senso unico, è in questo testo intitolato Al planetario, Zum planetarium, che Benjamin propone una sua prospettiva originale. Una prospettiva di tipo antropologico o addirittura metafisico. E dietro questo aforisma di una pagina e mezzo troviamo forse la questione, che è poi una delle questioni che ci interessano qui stasera, ovvero che tipo di esperienza ha avuto luogo nella Grande Guerra, posto che si possa chiamarla esperienza. Ovvero in che modo l'evento epocale che chiamiamo Grande Guerra ha trasformato, ridefinito, riplasmato l'esperienza. Ebbene, Benjamin qui offre una tesi che direi è estremamente forte e anche provocatoria. Cioè lui dice che l'ultima guerra è stata, il tentativo di un nuovo ma inesaudito connubio con le potenze cosmiche, con le cosmische Gewalten, torna il tema della Gewalt, cioè della violenza in qualche modo, che si può tradurre anche con potere in tedesco. Qui proprio Benjamin usa il termine connubio, che in tedesco Vermählung, cioè una sorta di sposalizio, di convenire a nozze. E osserva, subito dopo aver esposto questa tesi, masse umane, gas, energie elettriche sono state gettate in campo, correnti ad alta frequenza hanno attraversato le campagne, nuovi astri sono sorti nel cielo, nello spazio aereo e negli abissi marini risuonava il rombo delle eliche e da ogni parte si sono scavate nella madre terra fosse sacrificali. Nelle notti di sterminio dell'ultima guerra una sensazione simile all'estasi degli epilettici scuoteva le membra dell'umanità. Sono queste righe, ci ricordano da vicino alcuni passi di un testo del 33 che si intitola Esperienza e povertà, un passo celeberrimo di quel breve saggio appunto del 33, ve lo ricorderete se l'avete letto, forse tra le cose più note di Benjamin, dice così: una generazione che era andata a scuola ancora con il tram a cavalli stava sotto il cielo aperto in un paesaggio in cui niente era rimasto immutato tranne le nuvole e nel centro, in un campo di forza, di esplosioni e di correnti distruttrici, il minuto e fragile corpo umano. Quindi, come commentare questi passi piuttosto impegnativi anche dal punto di vista filosofico? Secondo Benjamin la Grande Guerra è stata, va vista, può essere letta come un sintomo epocale, ovvero come il sintomo della mancata integrazione della tecnica nella vita sociale, cioè il sintomo del fatto che il capitalismo ha imposto una visione della tecnica del tutto inadeguata e, in fin dei conti, micidiale, nociva, perniciosa. Se la guerra può essere vista come un tentativo da parte dell'uomo moderno di corteggiare il cosmo, di ritrovare quell'esperienza cosmica che era tipica dell'uomo antico, tale corteggiamento del cosmo, dice così proprio, questo corteggiamento del cosmo è avvenuto per la prima volta su scala planetaria, cioè nello spirito della tecnica. Ma, qui troviamo il problema, a causa dell'avidità di profitti della classe dominante, la tecnica, dice Benjamin, ha tradito l'umanità e ha trasformato il letto nuziale, lo sposalizio di cui parlavo prima, in un mare di sangue. Quindi la posta in gioco, secondo questo aforisma tratto da Strada a senso unico della Grande Guerra, sta nel ripensare il senso stesso della tecnica. Cioè, abbiamo qui in questo testo un riferimento molto forte al tema dell'ebbrezza, da un lato, no? Del Rausch, e dall'altro appunto alla questione della tecnica. Qui infatti il testo in maniera molto concentrata e densa contiene poi delle osservazioni su quello che intendiamo per tecnica. Cioè lui dice c'è una visione imperialistica della tecnica dove per tecnica si intende il dominio della natura, ma questa è solo una visione, la visione dominante certo nella modernità, la visione funzionale al capitalismo, quella della tecnica come dominio della natura, contro la quale Benjamin mobilita un'altra idea di tecnica, bisogna vedere se praticabile, se sensata, ma questo insomma, è una discussione aperta, un'altra visione della tecnica che non è più dominio della natura, ma, dice lui, dominio del rapporto tra natura e umanità. Insomma, secondo Benjamin, la tecnica moderna non è mero strumento, come vuole la visione ingenuamente antropocentrica, secondo cui della tecnica si può fare l'uso che si vuole, ma Benjamin non ha neanche quella visione, come dire, della tecnica come destino ineluttabile che troviamo in grandi pensatori del Novecento come Heidegger e direi anche Günther Anders. E aggiungiamo pure l'italiano Severino, che su questo batte da anni. Ma la tecnica può essere qualcos'altro. Cioè, la tecnica si trasforma, dice lui, in una nuova natura. In una nuova natura. Lui addirittura evoca il concetto di physis e scrive: è vero, gli uomini come specie si trovano da millenni al termine della loro evoluzione, ma l'umanità come specie ne è appena all'inizio. Questo è un tema già marxiano, no? Nella tecnica le si sta organizzando una physis, cioè una natura, nella quale il suo contatto col cosmo avverrà in forma nuova e diversa che per popoli e famiglie. Chiaramente però, c'è un però che conclude questo testo al planetario, questa concezione della tecnica potrà diventare realtà solo in virtù dell'attività politica rivoluzionaria, a cui appunto le ultime righe di questo aforisma assegnano un ruolo decisivo. Infatti si legge: nelle notti di sterminio dell'ultima guerra, come dicevo prima, una sensazione simile all'estasi degli epilettici scuoteva le membra dell'umanità. Ma aggiunge Benjamin, e le rivolte che seguirono sono state il suo primo tentativo di impadronirsi del nuovo corpo. Le rivolte che seguirono. Il potere del proletariato è l'indice della sua guarigione. Se la disciplina di questo non gli penetra fin nel midollo, nessun arzigogolo pacifista lo salverà. Il delirio dell'annientamento è superato dall'essere vivente solo nell'ebbrezza della procreazione. L'aforisma si conclude quindi con questa idea di Zeugung, di procreazione, che è contrapposta alla Vernichtung, che è all'annientamento caratteristico della Grande Guerra. Ovviamente qui procreazione va intesa in senso politico, come la capacità dell'umanità di partorire una nuova modalità di stare al mondo, un nuovo modo di concepire la tecnica. Vabbè, mi avvio a conclusione con un altro paio di riferimenti, perché in quegli stessi anni in cui scriveva queste cose, Benjamin doveva fare i conti con quella retorica che sulla Grande Guerra, è stata evocata prima, costruisce un mito. Appunto, come diceva Mussolini, ci vogliono miti, non storie. E tra i principali esponenti di questa mitizzazione della Grande Guerra troviamo un altro grande pensatore, scrittore, inclassificabile tedesco che si chiama Ernst Jünger. Allora, Benjamin proprio nel 1930 dedica una recensione piuttosto lunga e articolata a un testo che una recensione intitolata Teorie del fascismo tedesco. Ha un testo che appunto Jünger aveva curato, è il testo in cui Jünger pubblica il suo famoso saggio sulla mobilitazione totale, no? In cui parla, teorizza la mobilitazione totale. Krieg und Krieger si intitolava, Guerra e guerriero, per così dire, che è un testo che nella, ovviamente quella che propone Benjamin in questa recensione è una critica distruttiva del testo di Jünger e compagni, perché in qualche modo prelude a tesi che Benjamin poi riprenderà alla fine del suo trattato sull'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. L'idea di fondo che ha Benjamin è che il fascismo sia basato sulle, si configuri essenzialmente come estetizzazione della politica, ma dentro questa estetizzazione della politica fondamentale è l'estetizzazione della guerra, di cui Marinetti è l'esempio più calzante. E infatti scrive nel saggio sull'opera d'arte, nell'ultimo paragrafo, nell'ultimo capitoletto della prima stesura del saggio sull'opera d'arte, tutti gli sforzi di estetizzazione della politica convergono in un unico punto, questo punto è la guerra. E la guerra adempie a una duplice funzione, perché dal punto di vista della politica, osserva Benjamin, la guerra permette di fornire uno scopo ai movimenti di massa di grandi proporzioni, previa conservazione dei rapporti di proprietà tradizionali. Ma anche dal punto di vista della tecnica, che è l'altro punto di vista che interessa Benjamin, la guerra permette di mobilitare tutti i mezzi tecnici attuali, previa conservazione dei rapporti di proprietà, di nuovo. Quindi il ruolo, il significato epocale che ha la guerra imperialistica, secondo il Benjamin del saggio sull'opera d'arte e di teorie del fascismo tedesco, consiste, il senso di questa guerra, il significato è quello di avere dimostrato che, ed ecco qui la tesi forse più forte, che la società non era sufficientemente matura per fare della tecnica un proprio organo e che la tecnica non era sufficientemente elaborata per dominare le energie elementari della società. Sicché la diagnosi di Benjamin è che la guerra imperialistica vada letta come una ribellione della tecnica, dice lui proprio nella recensione, dice addirittura uno Sklavenaufstand, cioè una ribellione come quella degli schiavi, tutto insomma, dalla sua condizione di schiava, una ribellione della tecnica che dal materiale umano, materiale umano tra virgolette, faccio presente che tra l'altro questa espressione è oggi diffusa, è entrata nel linguaggio comune anche tra i pedagogisti, tra gli insegnanti che amano parlare delle classi come materiale umano, il che è pure un altro sintomo dei tempi che corrono. Quindi la guerra imperialistica è una ribellione della tecnica che dal materiale umano recupera le rivendicazioni alle quali la società ha sottratto il loro materiale naturale. E qui c'è un altro passo molto bello, dice: invece che incanalare fiumi, essa devia la fiumana umana nel letto delle trincee, invece che utilizzare gli aeroplani per spargere le sementi, li usa per seminare le bombe incendiarie sopra le città. Nella guerra chimica ha trovato un mezzo per eliminare l'aura in modo nuovo. Ed è proprio sulla guerra chimica e sui gas che punta anche la recensione e la critica nei confronti di Jünger, perché nella retorica di cui è intrisa il linguaggio di Jünger e degli altri, Ernst von Salomon e altri, diciamo, fascisti tedeschi, siamo ancora negli anni che precedono l'avvento di Hitler al potere, faccio presente, nella loro retorica bisognava cercare di leggere in maniera mistica la guerra, no? E questi, però, dice Benjamin, sostanzialmente questi, gente come Jünger e gli altri, ci mostrano una totale, come dire, forclusione della realtà della guerra, negano quella che è la realtà della guerra, perché la in qualche modo mistificano in maniera clamorosa. Il misticismo della guerra di Jünger è una mistificazione. Cioè costoro mostrano, anche se l'hanno fatta la guerra, spesso nel ruolo di ufficiali, mostrano di non avere compreso quello che accadeva. La loro ideologia della guerra, dice Benjamin, appare antiquata se confrontata con il livello raggiunto dagli armamenti europei, e evoca appunto la guerra chimica. La guerra chimica, dice, per cui i collaboratori di questo libro hanno evidentemente poco interesse, promette di dare alla guerra futura un volto che liquiderà definitivamente le categorie militari a favore di quelle sportive, che toglierà alle azioni ogni carattere militare e le porrà tutte all'insegna del record. Infatti la sua caratteristica strategica più marcata è quella di essere una pura e radicalissima guerra d'aggressione. Come è noto, contro gli attacchi con gas tossici dall'aria non esiste alcuna difesa adeguata. Anche i dispositivi di protezione individuali come le maschere antigas contro il gas mostarda e la UICITE non servono a nulla. La guerra chimica si baserà su record di distruzione e sarà unita a rischi spinti fino all'assurdo. Se il suo scopo abbia luogo all'interno delle norme del diritto internazionale è dubbio, la sua fine non dovrà più calcolare su tali limiti. E qui fa riferimento anche alla scomparsa della distinzione tra popolazione civile e militare. E sempre in questa recensione troviamo proprio nell'ultimo capoverso di nuovo il riferimento alla tecnica, dove Benjamin suggerisce che si tratterebbe appunto di vedere nella tecnica non già un feticcio del tramonto, come vuole la retorica, non so, di un Ludwig Klages e dei tanti altri, o di Jünger o di tanti altri pensatori fascisti, ma, dice lui, una chiave per la felicità. E di nuovo la chiusa della recensione richiama il momento dell'azione politica, perché qui si legge: di questa loro sobrietà essi daranno la prova nel momento in cui si rifiuteranno di riconoscere nella prossima guerra una magica cesura, ma al contrario scopriranno in essa il volto della vita quotidiana. E appunto con questa scoperta realizzeranno la sua trasformazione nella guerra civile, eseguendo così il trucco marxista, il quale soltanto è in grado di vincere questo cupo incantesimo runico. Queste sono proprio le ultime parole della recensione, che quindi si esprime in maniera esplicitamente marxista. L'ultimo testo, ma mi limito a dire solo questo, che l'ultimo testo significativo sarebbe appunto Esperienza e povertà del 33, pubblicato nel dicembre del 33, dove si legge quella celebre affermazione secondo cui le quotazioni dell'esperienza sono cadute, no? Il problema è che spesso questo testo viene poi letto quasi che Benjamin volesse denunciare una distruzione dell'esperienza. In particolare la lettura che fa Giorgio Agamben di questo testo va in questa direzione, mentre leggendolo si scopre che anche qui la guerra per Benjamin rappresenta l'inaugurazione di qualcosa di nuovo, ma con, diciamo, l'atteggiamento di chi cerca delle schegge messianiche anche nelle catastrofi più cupe, Benjamin trova dentro il nuovo che si è espresso in maniera così traumatica nel primo conflitto mondiale, trova la possibilità di un nuovo tipo di esperienza che è legato al tema della povertà, appunto, no? Cioè la possibilità di una nuova barbarie, addirittura, che va intesa in termini positivi, un concetto positivo di barbarie. Allora, in qualche modo è come se si dovesse chiaramente fare i conti con quella catastrofe, con quel trauma, ma non per cercare di ribadire ideali umanistici che in quel momento sono definitivamente naufragati, ma per fare tabula rasa. In Benjamin troviamo un'idea anche positiva di distruzione, una sorta di nichilismo attivo che riprende quello nicciano, proprio per ricominciare da capo e iniziare dal nuovo, come dice lui, per farcela con il poco, per costruire a partire dal poco. E gli esempi di questa nuova barbarie sono niente meno che Cartesio, Einstein, Klee, Brecht, Adolf Loos, Scherbart, il Bauhaus e ovviamente potremmo aggiungere anche Krauss, che in un saggio celebre Benjamin aveva presentato come un Unmensch, cioè come qualcuno che finalmente si lascia alle spalle quegli ideali appunto umanistici che certamente non avevano sventato l'avvento della guerra. Mi fermerei qui perché il discorso è molto ricco di implicazioni, ma mi fermo a queste indicazioni.